soprattutto all'epoca e oggi ancora sì. Vedete, sono particolarmente soddisfatto di essere qua perché vedo tanti giovani, tanti studenti. Io sono più propenso, più abituato, forse perché ho nostalgia dei miei anni venti, a parlare con gli studenti che con gli alunni, perché secondo me è un allenamento importante quello di riuscire a farsi capire dai giovani. Cercare, tentare di superare il gap generazionale e cercare di usare toni, parole, argomenti che siano, che riescano a penetrare nelle menti più giovani, più elastiche, più preparate, più disincantate delle nostre. Nel 1979, quando Cesare Terranova viene ammazzato, io ero diventato magistrato da pochi mesi. Il mio decreto di nomina a magistrato è del 30 giugno 1979, avevo quasi 26 anni. E poi ho iniziato il mio lavoro quindi con una partecipazione a una camera ardente, poi ho partecipato a quella di Costa, poi ho partecipato a quella di Ciaccio Turcato, a quella di Chinnici, a quella di Saetta, a quella di Latino, a quella di Giovanni Moccolti. Non dico questo perché voglio spostare l'attenzione da Cesare Terranova a me, sarei narcisista. Dico questo per fare capire oggi ai giovani che cosa può aver significato per un giovane di 26 anni diventare magistrato in Sicilia in quegli anni. Ci si crea una scorza dura, quasi di abitudine a fatti di gravità estrema, perché ciò che è successo in Italia, anzi purtroppo non in Italia, in Sicilia e in provincia di Palermo, a far data da quel 79 in poi, voi studierete poi la storia, non è successo in nessun altro paese del mondo occidentale moderno. E la caduta appunto di così tanti magistrati, prefetti, carabinieri, poliziotti, giornalisti, imprenditori, e il tentativo dell'affermazione di uno Stato, cioè di chi pretende di farsi Stato illegale dentro uno Stato legale. Questo è la mafia, questo è il rapporto tra le due potenze. Lo Stato istituzionale che ci è derivato dalla Costituzione italiana e lo Stato illegale che ci è derivato purtroppo da molto prima. Ho studiato Cesare Terranova, per così dire, quando ho letto non soltanto le sue produzioni giudiziarie, cioè le sue sentenze, ma praticamente lui non scriveva sentenze, lui scriveva requisitorie, atti d'accusa, che poi dovevano trovare conferma nelle sentenze dei giudici. Ma l'ho studiato anche nella sua veste di parlamentare, di politico, leggendo quella relazione di minoranza presentata al Parlamento e paradossalmente mai discussa, se non dopo anni, e mai approvata, che se gli insegnanti di questi istituti oggi presenti avranno la curiosità di illustrare ai loro studenti, faranno davvero un'azione meritoria, perché quella relazione di minoranza che io ho utilizzato, pensate, fino al 2000, negli anni 95-96, per supportare alcuni elementi di accusa in importanti processi che riguardavano anche alcuni contiene uno spaccato fondamentale di quello che era la mafia, di quello che rischiava di diventare, e dei rapporti non soltanto tra la mafia e la politica, ma la mafia e l'imprenditoria. Si parla già dei Ciancimino, si parla già dei Falco come un potentato capace di inquinare l'economia isolana, cioè si parla di fatti che i magistrati, che i giudici poi accerteranno tantissimi anni dopo. Ecco, giustamente diceva il Presidente, l'omicidio Terranova è un omicidio preventivo. Io direi sì, è certamente preventivo, perché Cesare Terranova, capo dell'ufficio di sostituzione di Palermo, sarebbe stato un rischio enorme per l'organizzazione. Ma è quello che lui aveva già fatto prima, sia come pubblico ministero che come parlamentare, che, come dire, rende effettivo per la mafia, per Cosa Nostra, il rischio di avere Cesare Terranova capo dell'ufficio istruzione, perché Cesare Terranova evidentemente da capo dell'ufficio istruzione avrebbe messo in atto quelle capacità, quelle intuizioni, quelle attività reali che aveva dimostrato aver chiarissimo in testa sottoscrivendo quella relazione. Vedete, io non amo e ho sempre polemizzato con i magistrati che fanno politica e con i politici che poi tornano a fare politica. Cesare Terranova invece è stato l'unico, dico l'unico, nel senso che non ho conosciuto altri esempi di magistrati che sono andati a fare politica e poi sono tornati a fare magistrati e che poi magari ora tornano a fare politica. Perché ho sempre ritenuto che i due ruoli si dovessero tenere distinti, soprattutto oggi che gli attacchi di certa politica interessata alla magistratura sono attacchi strumentali e passano anche attraverso la necessità di apparire neutrali oltre che esserlo, che mi trova fondamentalmente d'accordo. Ho conosciuto parecchi colleghi, che conosco tuttora, parecchi colleghi che si sono andati alla politica e che magari poi sono tornati, e trovo questo fatto oggi inopportuno. L'esempio di Cesare Terranova invece è inarrivabile, assolutamente inarrivabile, perché ha brillato per coerenza, perché se si leggono, come io ho letto, i suoi atti giudiziari precedenti all'impegno politico, i suoi atti politici e poi i suoi atti, diciamo, giudiziari successivi o i suoi intenti successivi per essere di nuovo magistrato, si apprezza una linea di coerenza assoluta che non dà nessuno spazio alla, come dire, alla indipendenza parolaria. Lui era un uomo culturalmente indipendente, era un magistrato così intimamente indipendente da ogni parte, anche politica, che si poteva permettere di stare comunque senza annebbiare minimamente la propria autonomia, la propria indipendenza. Questo ci sta. E la vedova Terranova, l'avete sentito nel filmato, giustamente e in maniera lacerante diceva: non ci si rassegna mai a questo tipo di morte. Cioè, ci si rassegna ad altre morti. Un proprio caro che viene a mancare per una grave malattia, la grave malattia magari si ha un andamento lungo, purtroppo piano piano abitua all'idea del distacco. Un agguato mafioso che comporta il distacco improvviso del marito che scende da casa e che poi dopo 5 minuti non c'è più è un fatto dilaniante. Ma non è un fatto dilaniante solo perché per un problema di tempi. È un fatto dilaniante per noi. Perché la moglie si chiede perché. E dopo anni la moglie si chiede perché cosa, se ne è valsa la pena, che cosa è successo ora dopo tanti anni. Io credo che la vedova Terranova, come i parenti di tutti gli altri magistrati ammazzati, ero a Canicattì qualche giorno fa per commemorare Rosario di Latino, domani a Caltanissetta si celebrerà, si ricorderà Antonino Saetta, e io credo, anzi sono certo, anzi so, che i familiari, i parenti, le mogli, i figli, i padri, i fratelli e di tutti questi magistrati non si sono mai rassegnati, non si potranno mai rassegnare, perché temo che nel loro intimo abbiano capito che quelle morti ancora non sono servite a niente, ancora quei morti non sono serviti a niente, perché vedete, io ho fatto il pubblico ministero in tanti processi di mafia, ho litigato in udienza con Filina, non si muore perché si chiede l'ergastolo al mafioso, o comunque non è questo il rischio più grosso di un magistrato. Il magistrato in Sicilia rischia realmente di morire quando tocca fili che non deve toccare, cioè quando sale così in alto nella scala della gerarchia di comando e di controllo e si imbatte negli incroci tra mafia militare e mafia politica. Vedete, io non credo che la mafia sia un cancro, l'ho detto in conferenza stampa ieri, l'altro ieri, giusto per caso in occasione dell'arresto di un sindaco che noi riteniamo mafioso. Non credo che la mafia sia un cancro, perché un cancro è un fatto patologico esterno che aggredisce un corpo sano. Vedete, io sono convinto che la mafia ormai è presente da talmente tanto tempo in Italia che il corpo non è più sano, non si può più parlare di un elemento patologico che inietta malattia in un corpo sano. Non è più così, è il corpo ormai che è tendenzialmente mafioso. Lo sforzo non solo più della nostra generazione, ma io mi auguro di quella che ci sta a sentire dei più giovani, è quello di trovare neanche le medicine, di trovare la possibilità dei trapianti. Dobbiamo tagliare le braccia, le gambe, le teste di questo corpo e sostituirlo con un corpo veramente sano, perché questo sano non è, e direi che da molti decenni non è più stato sano. Ho detto l'altro giorno in conferenza stampa, urlando quasi, che dobbiamo scendere, e vorrei farlo con i ragazzi, se mi chiedessero un minimo di attenzione, vorrei farlo con grande concretezza. Che cosa vuol dire rapporto mafia-politica? Che cos'è al di là di un'etichetta? Io mi ci sono imbattuto in questi 30 anni, cioè, è un fatto che uccide l'economia di un luogo. Voi pensate a un piccolo paese come potrebbe essere Petraria, come potrebbe essere Castro Filippo, come potrebbe essere, non lo so, Baucino, un paese di 2.000 anime, 3.000 anime, dove il sindaco è vicino alla mafia, o addirittura esso stesso mafioso, secondo me. E allora che cosa fa questo sindaco? Ovviamente non ha nessun rispetto per il vincolo che lo lega ai cittadini, ma l'unico rispetto che ha è per il vincolo che lo lega ai mafiosi. Quindi, anche se è un paese in un'area economicamente povera, quelle pochissime occasioni di arricchimento economico, di crescita economica, di sviluppo economico, un lavoro, una strada, la realizzazione di una piazza, la realizzazione di un collegamento ferroviario, di una galleria, qualunque cosa, l'appalto per la pulizia delle strade, la realizzazione di una fontana, il restauro di un palazzo storico, tutto viene ritorto, perché il sindaco deve riuscire a trovare la via per dare questi lavori ai mafiosi, alle imprese dei suoi amici mafiosi. Allora capite che cos'è il rapporto mafia-politica? È la morte dell'economia, perché le imprese non mafiose non lavoreranno mai in quel territorio. Lavoreranno solo 2-3 imprese dei mafiosi e basta. Pensate quindi quanto è falsa l'affermazione che pure qualche anno fa qualcuno faceva, che la mafia dà lavoro. La mafia uccide l'economia legale, quindi uccide l'economia, perché non esiste una economia illegale, non deve esistere in un paese democratico. La mafia tende a escludere tutto ciò che le strutture democratiche di un paese hanno creato in nome di un monopolio economico e di controllo del territorio assoluto. Questo è il rapporto mafia-politica. E come si realizza questo rapporto? Si realizza nel modo più semplice, nel momento in cui ci sono le elezioni e quindi quella persona mafiosa o vicina ai mafiosi si candida all'elezione, i mafiosi si danno da fare per fargli avere i voti. Ci sono tanti metodi con i quali i mafiosi possono procacciare i voti. Ci sono le minacce, l'atteggiamento tipico del mafioso, no? Per cui una minaccia può non essere esplicita. Un paese di 2.000 abitanti, parliamoci chiaro, in un paese di 2.000 abitanti io sono convinto che tutti sanno chi sono i mafiosi o le persone disponibili a essere vicine. E allora, se è vero com'è vero che la mafia esercita una sorta di pressione intimidatoria psicologica ormai solo alzando un sopracciglio, noi troveremo il metodo di ricerca del voto mafioso esattamente con questo. Se l'uomo diciamo notoriamente mafioso, che però non arriverà mai in tribunale perché i cittadini non vengono a testimoniare dicendo quello è notoriamente mafioso, poi non ci servirebbe neanche, non è una prova, notoriamente. E basta che si gira, che consegna un facsimile dicendo, o forse non dicendo niente, facendo solo un gesto con la mano, un gesto con la testa. E nel linguaggio non parlato, che purtroppo è tipico di noi siciliani, dico purtroppo perché anche questo secondo me è un prodotto della subcultura mafiosa, quello è già un gesto intimidatorio. Chi non è culturalmente attrezzato a resistere a questo soccombe, perché ha paura e quindi dà il consenso del voto al mafioso. Questo è il rapporto mafioso. Poi cresce, perché c'è la realtà comunale, c'è il sindaco, ma la stessa cosa avviene a livello di provincia, a livello di regione, a livello statale. E mano a mano che si va in alto nella gerarchia, si allarga la sfera di competenza del politico colluso o del politico mafioso. Quindi se un sindaco ha una competenza su una fetta piccola di lavori che riguarda il piccolo territorio del comune, magari alla provincia hanno un territorio più ampio in cui intervenire, in cui assicurare, in cui indirizzare finanziamenti e lavori a favore delle imprese mafiose. a livello regionale più ampio ancora, pensate a livello statale. Questo è il rapporto maggiore, non ci sono misteri. Questo dipende da noi nel momento in cui esercitiamo il nostro diritto di voto, ammesso che ancora oggi si possa parlare di diritto di voto quando non abbiamo più la possibilità di scegliere il nostro candidato. Vedete, l'altra volta ragionavo, mi scuseranno i ragazzi che ancora non hanno 18 anni e non possono votare, sappiate che nell'attuale sistema elettorale, io mi rendo conto che questo è un argomento molto politico, ma credo che sia anche molto democratico. Nessuno può scegliere la persona per cui votare. Nessun elettore può scrivere in una scheda elettorale il nome del proprio rappresentante, perché il sistema elettorale prevede che le liste vengano fatte a livello centrale di partiti e ci mettono dentro chiunque. La cosa curiosa non è questa, perché potrebbe anche essere un metodo elettorale efficace. La cosa curiosa è che non esistono nel nostro ordinamento sistemi per verificare la moralità delle persone messe dentro le liste. Cioè nessuno chiede un certificato dei cari dipendenti o un certificato penale del candidato. Se io devo fare un concorso al comune per qualunque ruolo, dal più umile al più importante, devo presentare certificato penale, cari dipendenti, cioè devo dimostrare che sono una persona che non ha commesso reati, che è una persona per bene. Però se devo fare il politico, cioè se devo rappresentare altri cittadini nelle massime sedi istituzionali, non devo dimostrare nulla. Posso essere il peggiore criminale. Io mi sento derubato da cittadino, certo, non da magistrato. Mi è piaciuta l'espressione della scuola come laboratorio di antimafia e mi è piaciuta e cerco di utilizzarla come tale, cercando ancora una volta di portare un contributo fattuale. Io ho promesso a molte delle scuole in cui sono stato fatti piuttosto che parole. È stato già detto prima, c'è un'antimafia dei fatti e un'antimafia delle parole. Vi dico subito, per esempio, che sì, uno tanti politici arrestati per mafia magari andavano in televisione e parlavano contro la mafia. Allora in quei casi è palese la differenza. Si può stare ad ascoltare un discorso antimafioso come quello che sto facendo io adesso e poi verificare che magari io torno al mio ufficio e faccio un atto giudiziario contrario ai miei poteri che avvantaggia un mafioso. Allora io sono un antimafioso a parole, un colluso con la mafia nei fatti. Per questo io invito sempre i ragazzi a non fidarsi di chi sta dietro un microfono. Partendo da me, io sono un magistrato, quindi io devo essere giudicato dalla gente, non per quello che dico in queste occasioni, ma per quello che faccio come magistrato. Se i miei atti giudiziari sono atti parziali a favore di qualcuno, io non sono un buon magistrato. Posso dire quello che voglio negli incontri pubblici. Se un politico partecipa agli incontri pubblici e dice che la mafia fa schifo, va bene, però poi lo devo dimostrare negli atti politici che emetto. Se quegli atti politici favoriscono la mafia, io non sono un buon politico. Questo è il concetto. Un imprenditore che dice di essere contro la mafia e poi subisce la mafia, paga, si piega alla pressione mafiosa. Un commerciante, uno studente, chiunque deve essere giudicato in relazione ai fatti che è chiamato a compiere in relazione alla propria attività, al proprio lavoro, alla propria professione. Le parole d'oro e spesso non lasciano tracce, per fortuna. Certamente invece le lasciano. Quando sono vere, sono fondate e sono dette da persone veramente autorevoli e leali. Nella scuola io ho sempre detto, ragazzi, per avere le idee più chiare di quello di cui stiamo parlando, leggetevi le sentenze con i vostri insegnanti. Se volete io vi porto per esempio la sentenza relativa all'uccisione del prefetto dalla Chiesa, la sentenza che riguarda la Terranova, non ce l'ho io perché è stato giudicato altrove, è stato dal magistrato Palermo. Le sentenze che riguardano, anche quelle le abbiamo, Falcone Borsellino, anche se è messa a parte nel secolo. Le sentenze che riguardano Piero Torri. Perché leggendo le sentenze voi vi rendete conto di qual è la lettura, la lettura giudiziaria della storia del nostro paese. E allora da lì capirete l'evoluzione della mafia e il grande stato di penetrazione della mafia nelle nostre istituzioni. Ho fatto anche di più, ho fatto fare i magistrati agli studenti. Sono andato nel quartiere più degradato di Palermo, che è il quartiere dello Zen 2, e dopo 2 o 3 lezioni ai ragazzi della scuola media, li ho invitati, aiutati, coinvolti nella drammatizzazione di un processo penale. Cioè ho invitato questi ragazzi a fare la parte del giudice, del pubblico ministero, dell'imputato, dell'avvocato, del testimone di accusa, del testimone di difesa, e all'inizio erano un poco certamente perplessi. Hanno dovuto vincere ritrosie quasi naturali perché vivevano in un quartiere ad alta densità criminale. Molti di loro non avevano il consenso dei genitori per partecipare a questi lavori. Nessuno di loro all'inizio voleva fare il testimone dell'accusa. Ovviamente nessuno di loro voleva fare lo sbirro o il pubblico ministero. Tutti volevano fare l'imputato. Molti volevano fare l'avvocato dell'imputato. Alla fine tutti hanno svolto il loro ruolo con l'imputato, i giudici, i pubblici ministeri. Invece. È stata un'esperienza straordinaria perché abbiamo imbastito questo processo dentro l'aula bunker di Palermo. Allora vedere questi giovani che giudicavano loro coetanei, loro compagni di classe, vestendo le toghe da quegli stessi scranni in cui i giudici hanno condannato l'ergastolo personaggi come Riina, come Provenzano, è stata un'esperienza veramente commovente. E i ragazzi sono stati coinvolti, sono rimasti entusiasti di questa esperienza. E c'erano anche presenti i genitori dello Zerbo, che vincendo le resistenze interne ed esterne della loro famiglia hanno trovato l'esperienza importante. Ecco, in questo senso la scuola può essere fucina di grandi cose. Ma questa dovrebbe essere la strategia dello Stato contro la mafia. È stato già detto, la strategia deve essere quella della crescita, deve essere quella della crescita della coscienza della legalità della mafia, perché noi dobbiamo arrivare al punto che ogni volta che un mafioso ammazza qualcuno o tenta di fare un'estorsione viene automaticamente espulso dal contesto sociale. Bisogna in automatico vincere il circuito della paura, perché il circuito della paura ha a che fare con l'isolamento della vittima. Non ci devono essere più vittime isolate. Come si fa a raggiungere questa strategia? Intanto non isolando e non impoverendo il sud, intanto creando condizioni di lavoro, intanto non rendendo l'economia asfittica, intanto cercando di sfruttare al massimo le potenzialità peculiari di ogni singolo territorio. Così avremmo una strategia vincente dello Stato contro cosa nostra. Invece, e qui chiudo, invece ci pensate dove ci troviamo? Vi ho parlato all'inizio e tutti abbiamo presente, ormai snoccioliamo i nomi dei tanti magistrati, ma non solo magistrati ammazzati, carabinieri, poliziotti, finanzieri, giornalisti, imprenditori. E sapete come leggiamo queste cose, come le abbiamo lette nel passato? E allora, quando Lupo parlava della prima, della seconda guerra di mafia, si diceva, beh, quello era un periodo in cui la strategia della mafia era quella di un attacco interno, di una crescita di potere del governo, quindi la strategia della mafia. Quando si comincia ad ammazzare appunto i rappresentanti delle istituzioni, Terranova, Costa, Livadino, Saetta, si dice la mafia ha adoperato una strategia diversa, la mafia ha alzato il tiro nei confronti dello Stato. Quando si ammazzano nel 92 Falcone e Borsellino e poi si colpiscono i monumenti al nord nel 93 con le stragi di Milano, di Firenze e di Roma, si dice la mafia ha dichiarato la guerra contro lo Stato, ha cambiato ancora una volta strategia ed è apertamente contro le istituzioni. Ancora la strategia della mafia. Negli anni successivi non ci sono più morti ammazzati per 18 anni. E allora diciamo, la mafia ha cambiato strategia, ha adoperato la strategia della sommersione. Continua a fare affari ma non ammazza più, non gli serve ammazzare. È vero. È drammaticamente vero. I nostri morti dipendono dalla strategia della mafia, non dipendono dalla strategia dello Stato. Se la mafia cambia strategia, torna ad ammazzare. Ma noi che strumenti abbiamo per capire se e quando Cosa Nostra cambierà strategia? Se e quando troverà di nuovo conveniente o necessario alzare il tiro contro i rappresentanti dello Stato? Perché solo di questo si tratta. Cosa Nostra ammazza o non ammazza a seconda che gli conviene o non gli conviene. Non c'è una strategia vincente dello Stato che ha assicurato questi 18 anni di pace. Per carità di Dio, ci sono stati migliaia di arresti, è vero. Senza modestia dico che abbiamo lavorato bene, soprattutto penso agli anni della gestione del procuratore Caselli a Palermo, nel dopo stragi, dove l'animo dei magistrati di Palermo era veramente sotto i tacchi. Abbiamo saputo reagire, abbiamo anche noi alzato il tiro contro Cosa Nostra, perché abbiamo cominciato ad affrontare lo snodo mafia politica. Ma io non credo che non ci abbiano abbattuti perché noi eravamo più forti. Io credo che non ci hanno abbattuti perché a loro non conveniva più farlo in quel momento. Perché dopo le stragi si cominciò a vedere forse l'inizio di strategia antimafia seria. Le leggi che finalmente aspettavamo furono approvate, quelle sui collaboratori di giustizia, che Giovanni Falcone chiedeva da anni e che si è vista approvare solo dopo la sua morte, come al solito, come Dio la porta. E come Dio la Chiesa, che non ebbe mai quei poteri speciali antimafia se non dopo morto. Ecco, la strategia antimafia sarebbe quella che ho detto prima, quella politica, quella economica, quello dello sviluppo sociale. Se non c'è questo, noi dipenderemo sempre dalla strategia della mafia. Allora, almeno una cosa mi chiedo: abbiamo noi i segnali per capire se la mafia cambierà strategia da qui a domani? E se avessimo questi strumenti, avremmo gli strumenti per prevenire e per evitare altre stragi, altri omicidi? Non lo so. Non lo so. Per questo ho trovato, scusatemi se chiudo in questo modo, fuori luogo alcune affermazioni di un altissimo prelato che faceva una strana, e secondo me di cui non aveva nessuna competenza, non me ne voglio, polemica sulle scorte a Palermo. O addirittura un collega, poi diventato ex collega perché politico, ora tornato a essere collega, che dopo aver sofferto per tanti anni, perché anche lui fortemente impegnato nella lotta alla mafia e appunto di scorte, di tutela eccetera, oggi da una sede molto lontana dalla Sicilia, dice che forse è venuta meno quell'esigenza. Lo inviterei a dirmi quali sono i segnali che gli danno la garanzia che la strategia della sovversione di Cosa Nostra sia una strategia irreversibile. Secondo me non lo è. I morti di ieri devono insegnare qualcosa, se no sono morti di ieri. Credo di aver abusato della vostra pazienza, ma è importante parlare soprattutto ai giovani di queste cose nella speranza che capiscano immediatamente che si devono dare da fare già da ora per superare il rischio di una rassegnazione alla mentalità mafiosa prima e alla partecipazione inconsapevole di una società filomafiosa.